Siamo qui allora con Matteo Fiorino, ciao, ben trovato.
Ciao, ciao. Ciao.
Allora insomma raccontiamo di questo disco nuovo, dopo l'EP L'esca per le acciughe del 2011, arriva appunto l'esordio, il masochismo provoca dipendenza nel 2015 per Frivola Records, e adesso è uscito Fosforo per Fonarchia, che quindi è il tuo secondo album sulla lunga distanza. Ecco, prima di sì. parlarne, ti chiedo, qual è il primo momento che ricordi legato alla musica?
In quanto ascoltatore o musicista?
In quanto musicista.
In quanto musicista, boh, c'è stato un momento in cui ascoltando Stairway to Heaven dei Led Zeppelin ho desiderato fortemente saper suonare tutto, sia la parte di chitarra che di basso, che di questo, boh, tipo intorno ai 15 anni, così lì ho capito che era meglio se suonavo.
Quindi poi
qualcosa mi è scattato, per cui poi automaticamente mi è venuta la voglia di fare quelle cose che poi non si vogliono mai si cerca di non fare, tipo il solfeggio, queste cose qua noiosissime che però servono per studiare uno strumento. Poi in un secondo momento sono diventato anche un cantante, perché scrivo anche i brani, ma all'inizio ero un chitarrista.
Ok. Ecco, e qual è stata la prima canzone scritta per Fosforo? Da dove inizia questo disco?
Bella domanda. Allora, la canzone più vecchia che c'è in Fosforo è una che fa la terza canzone che ho scritto in vita mia, ed è Canzone senza cuore. E quindi è una canzone del 2007 in realtà, quindi vecchissima, che però non riuscivo a inserirla nel primo disco, né nel primo EP né nel primo album, e quindi ho detto boh, questa la tengo comunque, non la butto via, anche perché mi pareva che stesse invecchiando bene, diciamo, quindi non mi stufava, e di conseguenza quello è il pezzo più vecchio. Il pezzo più nuovo di quel disco lì, che ho finito di scrivere sia Calcide che Madrigale intorno al 2015 e 16, diciamo, quindi quelli sono i brani un pochino più stagionati, no, più maturi, ma nemmeno, sì, più nuovi sicuramente, ecco.
Va bene, e, insomma, entrando nel merito appunto delle canzoni, c'è Un cubo, insomma questo sì. gioco di parole, tubo, cubo, buio, sì. per raccontare la direzione opposta presa da lei in tutte le sue latitudini.
Esatto, brava, ritmo... che bella analisi, grazie.
Ecco, beh, sì, il ritmo diventa blues per dare dignità alla tristezza, come è venuto a fare?
Sì, sì, guarda, devo dire che quel brano lì all'inizio, quando lo suonavo più in terzinato, cioè arpeggiandolo con la chitarra, no? Molto vecchia scuola da menestrello. Poi in realtà quando abbiamo fatto la preproduzione con Nicola Barodi di Fonarchia Dischi, ha detto no, bisogna levare sta patina da menestrello e mettiamo anzi un drittone in quattro quarti, è un pianoforte ha appoggiato alla John Lennon, e così andiamo a dissimulare il terzinato che rimane comunque nel cantato, e lì mi è parsa una bellissima idea, perché in effetti è grazie a questo arrangiamento che si riesce a dare quel senso di blues che c'è poi nel pezzo.
Poi c'è Madrigale, insomma, giochi con la voce per raccontare le sfumature dolci e amare della vita, diventando l'amico che consiglia di buttarsi piuttosto sulla poesia, per la quale insomma non c'è strategia come canti. E come è venuto
sì.
fuori?
Quella canzone lì fondamentalmente parla del mio conflitto, che io fondamentalmente, come mi disse una volta uno psichiatra, sono un narciso timido, un neurologo, sono un narciso timido, che è una combinazione un po' sfigata, e quindi magari non so, una parte di me magari è timida da morire, e quell'altra invece è Vanesia, e quindi questa canzone, che comunque sia dà la colpa di questo conflitto anche alla mia formazione culturale, diciamo, che è cattolica come quella di chiunque in questo stato, do la volta a quel tipo di retaggio lì. E poi fondamentalmente dico sì, è bene cercare di assecondare la parte più istintiva, più sensuale, quella più carnale, che è quella più sincera, diciamo. E niente, poi sì, c'è quella cosa, quella frase alla fine, in monito, diciamo, verso coloro che comunque sia ben scevri da sensi di colpa fanno l'errore opposto, quello di pensare di poter fare i soldi o i figli con la poesia. Secondo me è impossibile, mi piace pensare all'aria che un poeta sia sempre un po' uno sprovveduto, ecco.
Bene. E poi dentro Madrigal c'è anche Io sono un cane come super ospite.
Sì,
è venuta questa collaborazione?
Questa collaborazione è nata sempre, allora, a dire il vero, mentre ero a scrivere il brano anni fa, mi immaginavo già un finale molto lungo, questa coda strumentale un po' ipnotica, mi immaginavo un suo solo di synth, diciamo, ecco. E poi niente, quell'idea lì l'ho comunque messa in tasto, vediamo, chissà. E appunto pensavo a un suo solo di Jacopo. E poi quando siamo andati anni dopo in studio a fare la preproduzione, il produttore ha detto: guarda, secondo me ci vorrebbe un featuring con Io sono un cane. E io guarda, ma vediamo, insomma. Allora gli si è mandato tre brani, tra cui quello, e lui ha scelto quello, quindi direi che la cosa è andata molto semplicemente per le vie più spontanee. E poi lui dal solo di synth che gli si era richiesto ha fatto tutto, nel senso il solo di synth non l'ha manco fatto, poi in realtà ha messo un mellotron nel finale, ha messo anche cose che abbiamo tolto, perché ha messo mille cose, tipo un giga di file audio ci ha mandato, e poi ha messo i clap, le percussioni, i cori, insomma, molte cose.
Benissimo. Poi c'è il tocco orchestrale rassicurante in calcide, insomma, sì. Stendisce le buone premesse andando verso una direzione, ma la strada è impervia, anche se abbiamo studiato tutto nei particolari, così insomma bisogna cambiare tutto in corner. Come è venuta fuori?
Ma sai che forse non ho ben capito che cosa mi hai chiesto? Non puoi dire?
No, se ci vuoi raccontare di questa canzone, io, vabbè, quello che è venuto che di Calcide.
Sì.
Perché quello che ho trovato io era che appunto scandisce le buone premesse andando verso una direzione, ma la strada è impervia, anche se abbiamo studiato tutto nei particolari, così bisogna cambiare tutto in corner.
Sì, sì, tu parli della storia, del testo. Sì, scusa. Sì, il testo parla, sì, è esattamente così, diciamo. Sono due amici che si trovano a fare conti con una serie di idee, di scelte pianificate, diciamo, e stratificate durante la giovinezza, che a un certo punto si vedono sbagliate sotto molti punti di vista, perché si scoprono, diciamo, 35 anni fondamentalmente schiavi delle loro delle loro persone, come si dice, delle loro reciproche libertà, diciamo, ecco. E quindi c'è una frase che sintetizza bene questa condizione, che è: la notte ha dato due mandate, ha teso le imboscate, che vuol dire che le coppie si sono create, sono chiuse in casa, hanno chiuso a chiave e sono messe a concepire figli, e hanno chiuso fuori noi, che invece stavamo ancora in giro a bere nei bar, a darci dei consigli che poi non sentiamo mai, ma nemmeno ma io stesso do dei consigli che poi non seguo, e accetto consigli che poi non seguo, quindi cioè non se ne esce mai, non se ne esce mai.
Poi c'è Fosforo, una canzone allegra, ti sei immaginato la morte e come reagirebbe la gente? Insomma,
sì. E sì, sì, penso che sia una roba un po', mi rendo conto di aver avuto un po' il Fosforo, un po' uno slancio di narcisismo, perché fondamentalmente immaginarsi la propria morte in un'età ancora relativamente giovane, per il gusto di pensare cosa potrebbero, come potrebbero reagire i pezzini e alcuni miei parenti che mi stanno sul cazzo. E quindi l'ho scritta in un momento in cui ero tornato a vivere a Spezia, per due anni ero tornato, dopo anni a Bologna, e a Spezia ho riscoperto un po' la mia città, ho riscoperto me nella mia città, e mi sono immaginato, visto che in quel momento là ormai ero diventato il cantautore ufficiale spezzino, come sarebbero andate le cose a livello di feedback da parte di amici e nemici, fossi morto da lì a poco, ecco.
Ecco, poi c'è questo finalone anche strumentale tra fiati e elettronica, davvero molto bello, come è venuto fuori anche la parte finale.
Quel brano lì, che è la chiusura del disco, appunto, si intralleggia anche la terra, che riprende una frase di Calcide e riprende anche il giro armonico della coda di Calcide. Cioè, sono gli stessi accordi del finale di Calcide, ma in valzer, diciamo così, in un ritmo in tre, in un tempo in tre. E sì, fondamentalmente riprende anche tutto quanto il concetto che c'è in quella canzone, che comunque sia un po', diciamo, dei marinai che non hanno una rotta. E quell'orchestrazione lì è nata perché si voleva comunque recuperare quel giro armonico che ci piaceva, che finisse così in Calcide, così, che durasse così poco, anche se la tradizione è lunga, però non ci bastava, quindi l'abbiamo rimesso, e con un tema di pianoforte che ha scritto il tastierista, che è il video che Chiericoni, noto anche come Cibabatta, e dice il produttore, l'ha sbizzarrito, mi ha tenuto fuori, perché io lì non sono niente, non sono né la chitarra né canto, quindi è il pezzo che a me non mi compete, non chiedete a me, perché io non ho responsabilità su quel brano ormai.
Va bene, comunque è venuto bene.
Grazie mille.
Ok, allora dove e come è stato registrato l'album?
Allora, l'abbiamo fatto alla Tana del Bianconiglio, che è lo studio appunto dove si appoggia l'etichetta con Archiadischi, ed è a Peccioli, che è in Alta Valdera, in provincia di Pisa. È un posto in mezzo ai monti, molto, molto bello. Per ritrovarsi è perfetto, per impazzire anche. E fondamentalmente abbiamo fatto una pre-produzione di qualche tempo, di un mesetto o due, sui brani. Io mandai in versione chitarra e voce a Nicola, e Nicola qualcosa ha campionato, per dire, ha campionato il battito di mano sulla cassa della chitarra, che c'è in Darmo, ha campionato anche altre cose. E poi niente, ha detto: guarda, io ti propongo, visto che i pezzi sono scollegati, totalmente diversi, vanno in direzioni diversissime, perché io scrivo sempre in modo diverso ogni cosa, quindi puoi fare un album e trovare una quadra come un casino. Allora ha detto: guarda, diamoci sti paretti, i Pink Floyd, Battiato, i Beatles, James Brown, e io sono un cane. Allora va bene, ho detto: ok, dai, mi può andare bene. Poi ci sono dei brani che sono cambiati molto a livello di sapore, e di intenzione, come Gengis Khan, che all'inizio era veramente una chitarrata quasi da spiaggia, era quasi estiva, era l'unico pezzo estivo che ha mai scritto, lui l'ha reso invernalissimo col temporale, però di fondo poi sono contento, sono molto contento,
sì,
perché
bene.
Mi sono reso conto che lavorando con un'altra persona e dandogli spazio e fiducia sono venute quelle delle cose a cui io non avrei mai pensato, ed era quello che volevo evitare, non volevo essere autoreferenziale, uno, due, non volevo ripetere certe soluzioni del primo album.
Ok, c'è qualcuno che non abbiamo nominato tra gli ospiti del disco, tra quelli che appunto ti hanno accompagnato per questo disco?
Beh, io volevo ringraziare molto anche gli Ottone Pesante, che hanno suonato i fiati,
sono
bravissimi, bravissimi, buona la prima sempre. Poi ha collaborato anche il cantautore di Milano che si chiama Calvino, ha fatto dei cori in Le Calcide e ha fatto dei commenti fuori luogo all'inizio di Fosforo, sono i suoi. Poi Matteo Tegu, Matteo Sideri, detto Tegu, esatto, lui devo dire che è veramente come l'ago della... di Lancia, che fa del disco un disco piacevole da suonare, da ascoltare a livello proprio di ritmo, diciamo, e anche se magari ha arrangiato tutto quanto da Nicola, però di fondo il Tegu ha suonato tutto lui e ha dato veramente ha aggiunto un valore immenso, secondo me.
Ma dal vivo com'è che lo presenti questo disco?
Dal vivo ha fatto una scelta che è drastica, nel senso che anziché portarlo in giro con 8 persone, e chiaramente sarebbe impossibile, l'abbiamo detto facciamo un trio. Infatti già in fase di produzione Nicola ha detto guarda, leviamo il basso elettrico e mettiamo il basso fatto col synth, così potete andare a fare in giro in trio. E tanto il tastierista è bravissimo e vorrei mangiare e quindi abbiamo detto ok, ripassiamo tutto quanto, e quindi abbiamo tradotto il disco in un assetto molto più scarno e più rock, cioè dal vivo siamo io con la chitarra elettrica, che sono molto più chitarra di quella che c'è nel disco, senza però essere invadente rispetto diciamo al clima all'ambiente delle canzoni, e poi c'è il batterista che suona anche sia la batteria acustica che alcune parti di loop di beat con un pad, e poi c'è il tastierista che appunto fa il piano elettrico e fa i bassi con un Korg e fa anche dei cori, diciamo. Questo è l'assetto proprio. E devo dire che sta funzionando abbastanza bene, siamo riusciti a raccogliere quelli che poi erano gli ingredienti principali, ecco, è come, non so, a Genova fanno il pesto, ci mettono anche i fasolini e le patate, a Spezia lo fanno senza i fasolini e le patate, però di fondo c'è il pesto, questo era l'importante.
Okay. E avete delle date per le prossime settimane che ci vuoi ricordare?
Sì. Allora, io adesso ho chitarra e voce, ho un'apertura a Brunori venerdì all'Ariston di Sanremo. Poi ho un mini tour di 4-5 concerti in Sicilia, che farò chitarra elettrica e drum machine. E poi non mi ricordo. Poi siamo in finale a Musica da Bere. A Paramico, che è in provincia di Brescia, il 19 di maggio, e con la band, e sempre con la band abbiamo un tour dal 20 al 24 di giugno che parte da Potenza e finisce alla Merchia, mi pare, comunque sud.
Benissimo, benissimo, allora insomma
vi invito sulla pagina, insomma, se dice di calendario sempre aggiornatissimo.
Ok, e chi ha curato invece la copertina dell'album?
L'ha fatta Giacomo Pazzo, sì. Disegno Pazzo, si chiama Giacomo Laser, che in realtà poi è un musicista anche lui, si chiama Gioacchino Turù, in arte a questo duo insieme a Vanessa Vermouth, sono Gioacchino Turù e Vanessa Vermouth, e lui però fa anche lavori di artwork, fa anche i videoclip, infatti a me ha fatto Gengis Khan e canzone Senza Cuore. Uh-huh. Quindi sto lavorando molto con lui, diciamo, cioè, lo trovo lontanissimo da me, però c'è qualcosa che sta, un modo di cogliere la contemporaneità che c'è in lui mi interessa anche molto, e la trovo comunque in realtà più vicina al mio lavoro di quella di tanti altri videomaker che sono bravissimi, però magari mi incuriosiscono un po' di meno. Okay. E in copertina c'è un vaso di frutta che mi ha fatto dipingere con l'inganno, ma ha detto che era dovevo farlo a scopo curativo, poi quando l'ho fatto è da bello, scannerizzalo, e quindi poi l'ha messo sulla copertina. Quindi pensa che sarebbe un mio auto ritratto concettualmente, capito? Questo era il gioco.
Ok. E come è avvenuta la collaborazione con Fonarchia, che ha pubblicato l'album?
Fonarchia Dischi, l'ho conosciuti al Buscaglione, quando ero andato in finale 2 anni fa al Buscaglione, e ci sono presi subito bene, sia del live che del mio primo album, e quindi hanno detto: guarda, se vogliamo, tu se vuoi ci mandi i pezzi, quelli che hai ancora da pubblicare, e magari vediamo di fare un lavoro assieme. Loro è un'etichetta che lavora molto bene sulla produzione artistica, cioè Nicola Baronti è veramente è un produttore discografico vecchio stile, cioè investe proprio sulla pre-produzione, suona tutto, arrangia tutto, fa le cose anche su misura delle possibilità che hai a livello di band, cioè se tu hai una band con gente che è bravissima e lui allora li sfrutta al massimo, li fa fare cose pazzesche, se invece magari è gente che suona a un livello che è più basso, lui riesce comunque a ottimizzare anche quello e riesce sempre a mettere comunque il suo timbro. Ecco, devo dire che i dischi di Fonarchia, pur avendo un roster molto eterogeneo al suo interno, però sono comunque dei dischi che hanno sempre un suono che è riconoscibile, dai suoni sono di Nicola Baronti, che è una sorta di Hitler che vive in questa casa vicino Pezzoli.
Benissimo, benissimo. Quante canzoni nuove hai da parte adesso?
Da parte ne ho una che è finita e altre 2 o 3 che sono in cantiere, e poi ho 1000 bozzetti che non so che fine fanno.
Ma tu dove ti appunti le canzoni? Sul cellulare, ti registri?
Ovunque, brava. Sia scrivo, sia magari ci sono delle idee già, diciamo, con una musicalità, me le registro col telefono. E poi magari se sono delle frasi me le scrivo sul cellulare o su un quaderno che spesso ma non sempre ho con me, o in altri fogli che spesso ma non sempre ho con me e che spesso perdo e poi ogni tanto ritrovo su scontrini. È un casino, ieri qualche giorno fa sono impazzito perché non trovo più un foglio dove c'era scritta una canzone che era già più o meno a metà. Porca, guarda, ora che me lo sono ricordato mi prende un'angoscia, perché mi sa che l'ho perso, lo rimetteremo, non lo so, sono un casino in camera, oltre che in testa.
Quando smetterai di cercarlo la troverai, dai.
Ah sì, come con l'amore, no? Quando smetti di cercarlo arriva.
Vabbè, sì. Dai, ma... è stato un piacere, Matteo, io ti ringrazio tanto.
Grazie a te, a voi, grazie a voi.
Dai, spero di vederti presto anche dal vivo.
Va va bene, speriamo.
Buona musica, buona musica.
Grazie.
Ciao, alla prossima.
Ciao, ciao, alla prossima.
Cena spesi senza meta, a indovinare intimi di seta, tra i portici di una città che muore, sciogliendo il ghiaccio dentro al tuo bicchiere. Occasioni rifiutate, di amori drastici come l'estate, che torna prima o poi ma non riporta lo stesso mazzo nelle stesse carte. Cristiano incrocia le tue dita, convertiti, convertiti alla vita, se canti contro vento un madrigale, senza timore di essere banale, non sarai più quel timido narciso che ruba in ogni sguardo il proprio viso. Sguardo e via, la tua anemia, la tua melanconia, che non c'è spazio mai per calcolo, disegno, strategia, e non c'è astuzia dentro la poesia. Quanto è costato e costerà il tempo di uno sguardo e via, la tua anemia, la tua melanconia.